Abbiamo ascoltato oggi delle letture della Sacra Scrittura, particolarmente brevi ma molto dense, la prima da Ezechiele e la terza dal Vangelo incentrano la nostra attenzione sulla figura del profeta. Il profeta nella Bibbia è colui che parla al posto di Dio, è l'inviato al quale Dio affida un messaggio per il suo popolo. Molto spesso, quando si parla della vocazione dei profeti, Dio stesso affida subito il messaggio fondamentale affidato alla loro missione. Ed è quello che abbiamo sentito nel breve testo di Ezechiele, quando in modo sorprendente direi sentiamo che proprio nel momento in cui Dio manda il profeta Ezechiele ai figli di Israele, al popolo eletto, gli dice che sicuramente andrà male la sua missione. I destinatari del suo messaggio non lo ascolteranno, perché, dice testualmente, si sono rivoltati contro di me, i loro padri si sono sollevati contro di me fino ad oggi, sono una genia di ribelli, sono figli testardi e dal cuore indurito. Davanti a questa descrizione sorge spontanea la domanda: ma allora perché Dio manda Ezechiele? Sarebbe tanto più logico rinunciare a questa missione evidentemente impossibile. Invece il passo di oggi si conclude: tu dirai loro, dice il Signore Dio. Tu dirai loro, cioè che le parole che rivolgi a loro sono il mio messaggio per loro, sono la mia lettera per loro, sono la mia comunicazione per loro, sono io che parlo attraverso di te. Tu dirai loro la parola che ti ho affidata. Ascoltino o non ascoltino, dal momento che sono una genia di ribelli, sapranno almeno che un profeta si trova in mezzo a loro. Almeno questo. È vero che non servirà a nulla la tua missione, però intanto tu farai il tuo dovere. Ti mando come profeta. E poi non è proprio detto che proprio non serva a nulla, assolutamente a nulla. Almeno quella genia di ribelli saprà di essere stata visitata da Dio, perché riconoscerà che tu sei un profeta fedele al tuo mandato. Almeno questo. Sapranno che un profeta è in mezzo a loro. Così a prima vista potrebbe sembrare poca cosa, e invece mi pare che se noi manteniamo queste caratteristiche della missione del profeta Ezechiele e accogliamo anche gli altri testi di questa liturgia, ci accorgiamo che questo è veramente l'essenziale, cioè se siamo una genia di ribelli, non so voi come vi sentite, se siamo figli testardi o ribelli, almeno questo portiamolo a casa. C'è un profeta in mezzo a noi. Ora, se noi ci spostiamo al Vangelo, troviamo la descrizione che l'Evangelista Marco fa di una delle visite più importanti compiute da Gesù di Nazaret di sabato in una sinagoga della Galilea. Sappiamo dagli evangelisti che quando era in Galilea Gesù, qualche volta da solo, qualche volta già con i suoi primi compagni, andava nelle sinagoghe a pregare con i suoi fratelli ebrei, ascoltava con loro le scritture e anche prendeva la parola, dava il suo insegnamento, rivolgeva un discorso di esortazione. La particolarità del Vangelo di oggi è che questa scena è ambientata a Nazaret, dove tutti conoscono Gesù, perché l'infanzia di Gesù, la sua giovinezza e anche la sua vita adulta fino a circa 30 anni si è svolta lì a Nazaret. Comprendiamo perciò la reazione dei cittadini di Nazaret che l'Evangelista ci presenta attraverso una serie di 5 domande retoriche che sostanzialmente vogliono dire: ma senti un po', sappiamo benissimo chi sei, conosciamo tuo padre, tua madre, i tuoi fratelli, le tue sorelle, quello che fa di mestiere tuo padre, quello che tu hai fatto fino ad oggi. Questa serie di domande servono a dire lo stato d'animo dei cittadini di Nazaret e l'Evangelista enfatizza questa condizione negativa dell'animo dei cittadini di Nazaret dicendo espressamente che non credevano e che Gesù stesso era impressionato, colpito, stupito della loro incredulità. Questa situazione è talmente paradossale che proprio nella sua città Gesù non riesce a operare che pochissime guarigioni, perché vi è questo ostacolo dell'incredulità. Ora vedete che la condizione dei nazaretani al tempo di Gesù non è molto diversa dai destinatari della missione del profeta Ezechiele qualche secolo prima. Questi testi ci dicono, come Gesù stesso afferma, nessun profeta è accolto in casa sua. Il profeta in casa sua, tra i suoi parenti, dove è conosciuto, viene disprezzato. Questa domenica, dunque, ci appare come la domenica del profeta rifiutato, del profeta inutile, del profeta obbediente ma inefficace, assolutamente inconcludente, con una missione da svolgere sostanzialmente inutile. Eppure anche i nazaretani almeno questo lo avranno saputo, che c'era un profeta in mezzo a loro, è il minimo. Ora, queste due letture così enigmatiche sono presentate oggi a noi attraverso un brano che apparentemente non c'entrerebbe nulla e che invece diventa molto illuminante. È un tratto autobiografico dell'Apostolo Paolo che nella seconda lettera ai Corinti ci descrive una sua condizione personale di gravissima difficoltà. Egli la esprime dicendo di avere una spina nella carne. Naturalmente il linguaggio di Paolo, come quasi sempre il linguaggio della Sacra Scrittura, è un linguaggio simbolico. Non dobbiamo intendere in senso proprio, cioè che Paolo avesse una spina, il che si sarebbe semplicemente risolto andando a farsela togliere. Invece Paolo sta parlando, alludendo, senza dirci nulla di più, di una condizione prolungata, decennale, di prova, di fatica, di senso di vuoto, di vanità. Una situazione che lo porta a rivolgersi a Dio, Perché, Signore, allontana questa spina, risolvi questo problema, rispondi a questo mio dramma. E la risposta del Signore è questa: ti basta la mia grazia. Ti basta la mia grazia. La spina te la tieni perché c'è una cosa più importante della spina, è la mia grazia. La mia grazia è con te. Paolo, il Signore è con te. Non è troppo importante la presenza della spina, è più importante la bellezza di questa notizia straordinaria. Il Signore è con noi. Vedete il messaggio del profeta Ezechiele di Nazaret? C'è un profeta in mezzo a noi. In ciascuno di noi c'è un profeta che parla. In ciascuno di noi c'è Gesù di Nazaret che parla. Noi siamo troppo concentrati sulle nostre spine, al punto da non renderci conto della parola e della presenza del profeta. E invece c'è. Anzi, Paolo ci spiega attraverso la visita che ha ricevuto dal Signore che è proprio nella condizione della fragilità, della debolezza, della piccolezza, della miseria che ci si accorge della potenza della parola del Maestro. Alla fine della messa, prima del congedo con la benedizione di Dio, inaugureremo la nuova icona che Giovanni Paolo ha scritto, ha designato in questi ultimi mesi. La vedete sopra la mia sede. Si tratta della figura di San Benedetto da Norcia, che è uno dei santi protettori delle famiglie della Visitazione, però è anche patrono d'Europa e come tale viene festeggiato ogni anno l'11 luglio. L'icona era pronta prima, quindi l'abbiamo già attaccata alla parete. Andate a vedere che cosa dice il cartiglio che Benedetto regge nella mano sinistra. Adesso non ve lo dico perché sennò non ci andate. Andate a leggere quelle parole, sono parole bellissime che si trovano all'inizio della sua regola, della regola di San Benedetto, che è considerato il grande padre del monachesimo occidentale, anche se storicamente non è stato assolutamente il primo monaco ad abitare nelle nostre terre. Ci dice quella citazione che viene da alcuni brani sapienziali, in particolare dal libro dei Proverbi, che c'è un punto essenziale della nostra esperienza di fede. È quando ciascuno di noi riesce dentro di sé a fare silenzio e ad ascoltare il Signore che ti parla. È la voce del Padre che si rivolge ai suoi figli, tutti in ascolto. Sappiamo così che un profeta è in mezzo a noi. Sappiamo così che il Signore è in mezzo a noi. Conterremo così le dinamiche devastanti delle varie spine che ci tormentano, dalle quali il Signore non ci vuole liberare. Il Signore ci parla, ci educa, ci plasma, ci trasmette la gioia della sua presenza, della comunione con sé. L'essenziale è che Gesù è con noi. Lo dice anche uno dei nomi che egli porta, ed Emanuele, è Dio con noi. Nessuno di noi è talmente indifferente o sciocco o superficiale da non avvertire la condizione drammatica di almeno qualche passaggio della propria esistenza. Non si tormenti a cercare di liberarsene, non servirà a nulla quella fatica. Si rallegri invece, perché Dio è con noi così, nella nostra debolezza. È la condizione perché ci accorgiamo della sua potenza. Se noi fossimo spavaldi, autosufficienti, brillanti, convincenti, persuasivi, virtuosi, non avremmo bisogno della rivelazione della potenza di Dio. Saremmo Dio a noi stessi. Ti basta la mia grazia.